Estate. E ci siamo.
Evviva, siamo tutti contenti, non so cosa usare. Un po' caldo, forse diciamo
sì.
Decisamente.
Sì, pensa a chi deve giocare con queste temperature, insomma, non se la passa benissimo. Buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Highlights da Luca Parena
e Alessandro Simonetta,
il magazine sportivo di Radio Popolare, in onda il sabato dopo il giornale radio delle 15:30 fino alle 16:30. E siamo qui quindi per una nuova puntata in questo 21 giugno, anche se noi preregistriamo la puntata di oggi del nostro magazine sportivo, vi possiamo però dare i nostri recapiti che sono quelli soliti della trasmissione.
Sì, appunto, innanzitutto potete scrivere alla nostra mail, alla mail della trasmissione, che è sport@radiopopolare.it, mentre se avete voglia di riascoltarci, di risentirci in versione podcast, potete trovarci sotto trasmissioni su radiopopolare.it. Noi siamo lì in alto sotto la consueta lettera H di Highlights,
nella nostra beata solitudine,
esatto,
in
sì.
cui ci piace stare in quel caso. Quando invece siamo in onda preferiamo provare almeno ad essere in vostra compagnia, a farvi compagnia parlando insieme di sport, e lo facciamo quindi ascoltando i nostri flash di questa settimana.
Vai.
Thank you very much. We have a great team behind us, Juventus of Italy. Have you ever had women? Could a woman make your team, fellas? Tell me. What do you think? Think a woman could make the team? General managers, what do you think?
Difficult.
Don't say it.
We have a very good women's team, though.
You do have, right? Yeah. But they should be playing with women, right? See, they're very diplomatic.
Entusiasmo, voglia di stare insieme, voglia di, nei momenti di difficoltà, di essere uniti. Nella mia testa ho ben chiaro quello che bisogna fare. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo e non pensare in modo negativo. Il mio obiettivo è che chi viene a Coverciano viene con grande entusiasmo e di riuscire di creare una famiglia. La parola famiglia penso che è la cosa più importante.
Un falso tentativo, rimbalzo di Verona, è fatta, l'Italia batte la Slovenia e si qualifica per i quarti di finale con una giornata di anticipo. Si tratta solo di capire il punteggio finale, che è 77-66, grande Italia, torniamo nelle prime 8 d'Europa, 8 anni dopo l'ultima volta.
Una copertina composita, che ne dici, Ale?
Beh sì, siamo partiti con lo show totale, l'ennesimo, ormai ne fa uno la settimana, del presidente americano Donald Trump, che ha dato, insomma, spettacolo, non so come dire, cioè in una situazione surreale in cui appunto...
Sì, cioè, non lo so, sicuramente una delle immagini che resteranno, penso, di questa settimana è appunto il primo audio che... abbiamo ascoltato nella nostra copertina. Dobbiamo metterci un po' una didascalia, perché magari solo all'ascolto così non è che si capisse granché, però immagino che molti e molte di voi abbiano
visto che
a un certo punto nella sala ovale della Casa Bianca a Washington c'erano Donald Trump, il presidente della FIFA Gianni Infantino, John Elkann e la squadra maschile della Juventus.
Sì, ovviamente con Timothy Weah e Weston McKennie esibiti in copertina,
in qualità di calciatori statunitensi della Juventus. E in queste settimane, ve l'avevamo accennato nella puntata di settimana scorsa, c'è questo mondiale per club organizzato dalla FIFA negli Stati Uniti. La Juventus è tra le squadre che partecipano a questo mondiale per club, per ragioni che non conosciamo.
No.
Cioè, questa visita della Juventus alla Casa Bianca è stata, credo, una sorpresa per tutti e tutte noi. Però, appunto, abbiamo poi visto nei video, nei lanci d'agenzia che ci sono stati, a un certo punto Donald Trump si è trovato a parlare di cose peraltro molto serie,
sì,
quelle che stanno succedendo in queste settimane in Iran, il possibile coinvolgimento degli Stati Uniti in questa guerra tra Israele e Iran, e Donald Trump ne stava parlando,
sì, come
con
se...
i calciatori della Juventus, sì, dietro di lui.
Ha aperto prima, come noi abbiamo fatto sentire nell'audio, con questa dichiarazione assurda, insomma un po' le solite questioni transfobiche di Donald Trump.
A quello ci arriviamo, infatti, sì.
E poi appunto ha continuato rispondendo a una serie di domande, insomma, molto delicate, non per lui, nel senso che il presidente degli Stati Uniti quindi giustamente deve rispondere, ma delicate per il contesto, che
sì,
era piuttosto assurdo. Ecco,
non era la situazione giusta in cui parlare di cose serie.
Ti dico, a me, io non so se i nostri ascoltatori l'hanno mai visto, ma mi ha ricordato molto il film Scary Movie 3, che per chi l'avesse visto è un film in cui il presidente degli Stati Uniti, diciamo, è un personaggio molto comico, ecco, solo che diciamo purtroppo ce lo ritroviamo nella realtà, ecco, per cui diciamo dobbiamo averci a che fare ormai quotidianamente, insomma.
Ecco, nell'audio che vi abbiamo fatto ascoltare, poi Donald Trump metteva lì altre cose altrettanto delicate, con veramente una rozzezza che preferisco non commentare, dicendo ai giocatori della Juventus:
potreste giocare con una, mai con una, contro una donna, insomma, sì.
Le donne potrebbero giocare con voi, in realtà chiedeva loro, imbarazzo, gelo.
Sì, poveretti,
no,
cosa
anche, ma anche perché Donald Trump, l'abbiamo anche raccontato in una puntata di un po' di tempo fa di Highlights, è tra quelli proprio che sta rendendo la vita impossibile agli atleti transgender, in particolare agli sport femminili, cioè ci sono tutte questioni che riguardano,
certo,
comunque diritti molto seri, e che lui ha messo così in maniera totalmente improvvisata.
Sì, poi chiedendola a dei ragazzi, dei calciatori che non hanno, come dire, cosa potevano rispondere in un contesto del genere, erano anche messi molto in difficoltà, ecco, insomma, di fronte alle telecamere, questo contesto, vabbè, insomma, tutto assurdo, diciamo.
E di queste assurdità e del mondiale per club che si sta giocando negli Stati Uniti, ma in realtà di tutti gli interessi che ci gravitano attorno, parleremo all'interno della puntata di Highlights.
Sì,
avremo,
esatto,
un'intervista, una chiacchierata dedicata a questo, e passiamo quindi oltre nel così,
sì,
mettere la spunta accanto agli audio che abbiamo sentito nella nostra copertina. Questa settimana è stata anche la presentazione del nuovo commissario tecnico della nazionale maschile italiana,
esatto,
di calcio.
Avevamo avuto un collegamento la scorsa settimana in cui avevamo parlato proprio di questo, avevamo parlato non tanto dell'ipotesi del nuovo commissario tecnico, ma ci eravamo guardati indietro ai surreali giorni precedenti. Non potevamo sapere che a breve sarebbe arrivato l'annuncio del nuovo commissario tecnico, che sarà Rino Gattuso, a cui intanto, insomma, facciamo l'in bocca al lupo, perché come dire, accetta una sfida che possiamo dire essere molto complicata e anche molto importante sportivamente parlando, e che si troverà a dover, diciamo, districarsi in una nazionale un po' disastrata. Lo avete sentito dalle dichiarazioni, ha parlato di ricreare un gruppo, di ricreare entusiasmo, il concetto, insomma, di una famiglia calcistica. Saranno tutte cose importanti, perché in questo momento diciamo che la nostra nazionale maschile non versa in condizioni ottimali, ecco, mettiamola così.
Sì, se vogliamo essere eufemistici, l'obiettivo in sostanza è cercare di arrivare a questi benedetti mondiali che manchiamo da ben due edizioni. Chi invece sta andando molto bene a livello di nazionale, l'abbiamo sentito nel terzo audio della nostra copertina, è l'Italia femminile di pallacanestro, che in questi giorni sta giocando gli europei e ha vinto le prime due partite contro la Serbia e contro la Slovenia, insomma non due nazionali da poco, e si è così qualificata, ha già la certezza di essersi qualificata con una partita d'anticipo ai quarti di finale, che si disputeranno poi ad Atene. C'è ancora la terza partita del raggruppamento contro la Lituania. Comunque l'Italia del
basket, un grande in bocca al lupo, insomma, speriamo che vadano il più avanti possibile, diciamo.
Sta andando alla grande. Oh, poi a proposito di assurdità, nemmeno il mondo del basket se ne fa mancare. Io qua mi sono appuntato, caro il mio Alessandro Simonetta, che era già stato annunciato nelle scorse settimane questo allargamento dell'Eurolega.
Ne avevamo anche parlato, no? Ricordo bene.
Non mi ricordo se avevamo parlato del fatto che le squadre dall'anno prossimo da 18 passeranno a 20, forse avevamo fatto un cenno proprio rapido. Comunque ecco, questa settimana è arrivata invece la conferma che queste 20 squadre vedranno aggiungersi l'Hapoel Tel Aviv, una squadra israeliana, e insomma di questi tempi credo che non sia neutro che vada ad aggiungersi una squadra israeliana al novero delle squadre che partecipano alla principale competizione cestistica europea. Ma soprattutto si aggiunge Dubai, che con, le,
sì,
con
no,
l'Europa,
esatto,
con...
Non, infatti non faccio fatica a vedere il nesso, confesso, devo dire,
pure io, però delle ragioni profonde a livello di interessi,
sì, certo, assolutamente non economici, non c'è, penso no, diciamo
evidentemente ci sono, e quindi Dubai si aggiungerà a partire dalla prossima stagione alle squadre che parteciperanno all'Eurolega di basket. E niente, insomma, lo sport ci regala anche queste stranezze, noi le registriamo e ve le raccontiamo.
E ve le raccontiamo, esatto.
Tra poco torniamo alle stranezze con cui invece abbiamo aperto questa puntata di Highlights, cioè quelle che hanno riguardato appunto il presidente degli Stati Uniti e la Juventus, ma adesso ci ascoltiamo un brano.
Sì, prima appunto poi di sentire i primi collegamenti di oggi, andiamo con After Midnight, un brano di Jordan Astra.
Broke my heart, always been impatient. We never got that.
Jordan Astra After Midnight qua Radio Popolare Highlights. Vi abbiamo parlato già di un po' di temi in apertura di puntata, ma come preannunciavamo avevamo detto che avremmo parlato del Mondiale per Club, che insomma è un po' l'argomento sportivo di queste settimane, di questo periodo, un torneo anche interessante per gli amanti del calcio, visti gli orari assurdi. Sostanzialmente si può vedere calcio ad ogni ora, ma noi non interessa prettamente questo aspetto, perché è un torneo che, come dire, lo abbiamo già visto in apertura, ha un po' di contraddizioni, ha un po' di tematiche al suo interno, di sottotematiche al suo interno.
Beh,
ecco.
Come appunto sentiremo adesso, non è una novità che ci siano interessi,
certo, non solo sportivi, ecco,
esatto, politici, insomma, qui a Daylights lo raccontiamo spesso degli intrecci che lo sport, il calcio in particolare, il calcio contemporaneo, forse all'ennesima, certo, potenza, stringe con realtà molto diverse,
esatto,
ecco, rispetto a quelle sportive. Questo mondiale voluto così fortemente dalla FIFA, 32 squadre in questo formato inedito, la prima edizione che si sta giocando in queste settimane negli Stati Uniti, proprio è l'emblema, se vogliamo, di tutti questi intrecci che lo sport, il calcio contemporaneo in particolare, tesse nel mondo con realtà politiche, paesi, con grandi potenze economiche. E noi adesso ne parliamo allora con un ospite.
Esatto.
Buon pomeriggio, Dario Saltari. Ciao Dario.
Ciao Dario.
Ciao Luca, ciao Alessandro, grazie per avermi invitato.
Grazie a te per essere con noi. Dario Saltari è caporedattore della rivista online di Sport e Cultura Ultimo Uomo, e per Ultimo Uomo è anche autore, sei anche autore, Dario, del podcast che si occupa di sport e geopolitica, un podcast che si intitola Trame, e l'ultima puntata di questo podcast l'hai dedicata proprio al Mondiale per Club negli Stati Uniti, e noi di questo adesso vorremmo parlare insieme a te, partendo però, ne abbiamo già parlato all'inizio di questa puntata di Highlights, di quello che è successo in particolare questa settimana nello studio ovale della Casa Bianca, perché ci ha lasciato un po' interdetti, ti devo confessare, Dario, quello che abbiamo visto. E secondo te a cosa abbiamo assistito nel momento in cui ci siamo trovati Donald Trump che parlava in diretta televisiva nello studio ovale, con dietro a fare da sfondo
sì,
da quinta, la squadra maschile della Juventus, il presidente John Elkann, il presidente della FIFA Infantino? Cioè, che cosa abbiamo visto secondo te, che ti occupi di questi intrecci strani tra sport e politica?
Abbiamo sicuramente assistito a un incontro, sicuramente, diciamo, credo improvvisato, perché l'imbarazzo soprattutto dei calciatori era palpabile di ritrovarsi in quella situazione, pure Timothy Weah, giocatore, uno dei due giocatori americani che era stato portato, diciamo, come trofeo a Donald Trump, ne ha parlato, ha detto di non essere stato informato al riguardo, quindi diciamo il sospetto appunto che sia stata una cosa improvvisata, e il sospetto viene anche ovviamente dal fatto che poi Donald Trump ha deciso di prendere delle domande, cioè visto che non c'erano domande sulla Juventus ovviamente, nemmeno sul Mondiale per Club, ha deciso di rispondere a domande generiche ai giornalisti sul conflitto Iran-Israele. Ovviamente viene da chiedersi chi l'abbia improvvisata. I sospettati in questo senso, io ho anche provato a contattare l'ufficio stampa della Juventus, ma non ho ricevuto risposta per sapere proprio questa informazione. Comunque il sospetto che sia stato o lo stesso John Elkann, che ovviamente aveva il suo interesse a stare lì nella Casa Bianca, nello studio ovale, perché ovviamente John Elkann come presidente, comunque principale azionista di Stellantis, presidente anche di Chrysler, che rimane una delle tre principali case automobilistiche negli Stati Uniti, e quindi insomma abbiamo visto un po' come gli imprenditori negli Stati Uniti abbiamo fatto un po' a gara a presenziare agli eventi pubblici di Donald Trump, quindi questo sicuramente non è da escludere. Oppure lo stesso Infantino, sta facendo di tutto pur di pubblicizzare questo torneo, che è principalmente suo, insomma l'abbiamo visto anche sul trofeo ufficiale del Mondiale per Club, c'è scritto composizione creata da Gianni Infantino, quindi lui ci tiene molto a rimarcare il fatto che questo torneo sia suo, e quindi è possibile che sia stato proprio Infantino a organizzare questo incontro improvvisato. Tra l'altro, se si vede il video completo di circa un quarto d'ora di questo incontro, diciamo, apre una finestra abbastanza inquietante sul rapporto tra Donald Trump e Infantino, di cui si era molto discusso su chi stesse usando chi. Se l'avete visto, apre, diciamo, dà delle risposte in questo senso.
Anche perché, ricordiamo, Gianni Infantino aveva partecipato anche alla cerimonia di insediamento di Trump, insomma, i legami tra i due sono piuttosto noti. Poi, perdonami, ti ho interrotto, cosa
Sì, no, aggiungere? Più recentemente Infantino era anche sull'aereo di Stato degli Stati Uniti quando Donald Trump ha fatto questo viaggio, questa visita ufficiale nelle monarchie del Golfo Persico, principalmente in Arabia Saudita, perché sappiamo, insomma, che, poi ne parleremo magari più avanti, questo torneo ha anche connessioni molto profonde con l'Arabia Saudita. L'altro aspetto interessante è che la Juventus come società non abbia pubblicizzato sui suoi social network questo incontro, che comunque è strano calcolando che parliamo al presidente degli Stati certo. Uniti, ma abbia fatto solo, diciamo, un comunicato molto scarno sul proprio sito, in cui, diciamo, riporta quello che è successo e dice che era un evento volto alla promozione del mondiale per club, che potrebbe essere un indizio del fatto che, appunto, a organizzare questa cosa, o almeno c'è chi la pensa così, organizzare questa cosa, che sia stato Gianni Infantino. Sicuramente quello che è successo è stato interessante.
Senti Dario, ti faccio una domanda più, diciamo, di opinione, nel senso che stiamo parlando, cioè, di una competizione che, insomma, al suo interno una serie di, insomma, di controversie, ecco, un evento che sia sportivamente che da altri punti di vista, ecco, sembra è un po' difficile da commentare. Proprio ti chiedo cioè, un'opinione personale, lascia stare proprio la qualità del calcio espresso, cioè cosa che idea ti sei fatto di questa manifestazione sportiva, anche, insomma, diciamo, proprio dal punto di vista, diciamo, di immagine, organizzativo, ecco, insomma, un po' una tua opinione sulla manifestazione.
Allora, è difficile dare una risposta univoca a questa domanda, nel senso che è una competizione che per gli appassionati di calcio può essere anche interessante, perché sta producendo delle partite strane e che, diciamo, non avremmo mai visto in altre competizioni. Appunto, non so, tra la notte tra giovedì e venerdì c'è stato Botafogo PSG, ha vinto il Botafogo 1-0. Per esempio in Brasile questa cosa ha avuto una grossa eco, giustamente, anche perché comunque il PSG ha vinto tutto quest'anno nella stagione europea, veniva considerata una squadra quasi invincibile, invece Botafogo ha fatto una grandissima partita. Luis Enrique ha detto che è stata la squadra che ha difeso meglio contro il PSG in questa stagione, quindi comunque sportivamente sono usciti dei significati da alcune di queste partite, e altre sono anche, che ne so, simpatiche, diciamo, cioè sembrano prodotte un po' da Football Manager, che ne so, Urawa Reds River Plate, cioè sono partite, appunto, non vedremo mai altrimenti. Certo, ovviamente è una competizione nuova, è una competizione che si pone alla fine della stagione calcistica, almeno in Europa, ovviamente dipende, nel Sud America il discorso si fa differente, però ecco, si pone alla fine della stagione calcistica, si fa negli Stati Uniti, dove l'interesse del calcio sta sicuramente crescendo, è diverso rispetto a quando si tenne il Mondiale nel 1994, ma diciamo, c'è sicuramente un approccio molto diverso a quello a cui siamo abituati in Europa, quindi c'è un po', rimanda un po' delle vibrazioni da torneo estivo, no? Da torneo amichevole estivo. Anche gli stadi si gioca di giorno, si è molto discusso di quanto sono stati riempiti gli stadi, alcuni erano sold out, altri erano mezzi vuoti, diciamo, da un punto di vista esclusivamente sportivo si può discutere, insomma, ci sono tante cose, tanti aspetti su cui si può discutere. Chiaramente questo è un torneo anche che non si fa solo per lo sport, diciamo, molto poco per lo sport, e molto più per questioni di soldi e di potere. Ovviamente questo non è una novità, nel senso che calcio si basa anche su quello da sempre, però ecco, sicuramente essendo una competizione nuova, noi adesso possiamo vedere come queste dinamiche la stiano plasmando, ecco.
Ecco, proprio su questo aspetto, Dario, arriviamo, perché appunto nell'ultima puntata del tuo podcast sull'ultimo uomo, Trame, a cui facevamo riferimento, ti sei proprio soffermato un po' su questi, tutti questi tasselli di un mosaico che sembra comporsi rispetto a tutte queste dinamiche che riguardano, sembrerebbe, partite di giro tra finanziamenti, soldi, rapporti politici tra la FIFA e paesi che spaziano dagli Stati Uniti, dove appunto si sta giocando questo mondiale per club, ai paesi come l'Arabia Saudita, ad esempio, che pochi mesi fa ha avuto dalla FIFA il via libera per ospitare i mondiali di calcio maschile del 2034, poi ospiterà intorno a quegli anni anche i mondiali di calcio femminile, insomma. Tu mettevi un po' in fila tutti questi puntini, e secondo te dove ci portano, ecco, questi indizi, se non altro, perché poi non abbiamo la pistola fumante, proprio come si dice in questi casi, però comunque ci portano un po' a riflettere tutte queste cose che possiamo un po' mettere assieme.
Sì, no, io diciamo l'idea della puntata era venuta principalmente da un po' la situazione peculiare in cui si è ritrovata la FIFA fino alla fine del 2024, per cui appunto ha annunciato in pompa magna questo nuovo torneo con premi alle squadre fantasmagorici, ma appunto fino alla fine del 2024 non aveva ancora trovato nemmeno un emittente che trasmettesse le partite. E in più, tra l'estate del 2024 e l'autunno del 2024, si era pure dovuta ritrovare ad affrontare delle battaglie legali e sindacali da parte dei calciatori e da parte delle leghe europee, proprio perché la FIFA aveva, diciamo, intasato senza consultare ulteriormente il calendario internazionale delle partite.
Si era parlato anche di un'ipotesi di sciopero, una roba che non abbiamo sentito spesso riferita ai calciatori.
Esatto, se ne ho parlato, e poi però appunto a un certo punto magicamente tutte queste discussioni, che pure sembravano poter, diciamo, mettere della sabbia negli ingranaggi della FIFA, sono evaporate come per magia. E quindi, diciamo, a partire da queste riflessioni, cioè a partire da questa stranezza, dal fatto appunto che così tante questioni magicamente si fossero evaporate, mi è venuta un po' l'idea della puntata. E diciamo, ovviamente non ci sono risposte al riguardo, però sì, sono successe delle cose sicuramente significative. La prima della quale è il fatto che l'accordo con DAZN, che non è un accordo solo italiano, ma è un accordo globale per la trasmissione delle partite del Mondiale per Club, arriva a una settimana di distanza, all'inizio del dicembre del 2024, dalla assegnazione del Mondiale maschile per nazionale all'Arabia Saudita nel 2034, che è appunto anche qui solo una coincidenza temporale, che però assume una sua solidità nel momento in cui a febbraio 2025 il fondo di Stato saudita PIF, attraverso una sua controllata, attraverso una sua divisione, acquista una quota di minoranza molto rilevante dentro DAZN, quota di minoranza per cui il fondo saudita dovrebbe aver pagato circa 2 miliardi, di cui la metà come investimento diretto dentro DAZN. La coincidenza anche qui è che 1 miliardo di euro è anche quello che si dice DAZN abbia speso per i diritti TV del Mondiale per Club, diritti TV che, ricordo, portano alla trasmissione gratuita delle partite su DAZN, cioè non bisogna pagare un abbonamento per vedere queste partite, molte sono anche in chiaro su Mediaset. E 1 miliardo di euro è anche il montepremi complessivo che la FIFA ha promesso alle squadre che parteciperanno. Quindi sicuramente, appunto, ripeto, non è
un po' di elementi ricorrenti, diciamo.
Sì, può essere una coincidenza, non sto dicendo assolutamente che è escluso il fatto che sia una coincidenza, però sicuramente è strano che, insomma, che ci siano tutti questi allineamenti.
Volevo un po' tornare al punto di partenza, se secondo te c'è un dato di fondo su cui ragionare alla luce di tutti gli elementi che ci spiegavi ora, e poi il fatto, chiaramente non strettamente correlato, ma forse che dice qualcosa di come viene visto lo sport e il calcio in particolare dalla politica, da certa politica in questa fase, dinanzi al fatto che la squadra più tifata d'Italia, quella che ha vinto più scudetti nella storia del calcio maschile italiano, si trovi a fare sostanzialmente da sfondo inerme e inerte dietro al presidente degli Stati Uniti che fa i discorsi di cui abbiamo parlato, cioè discorsi omofobi, transfobici, che vanno dietro alla sua propaganda e insomma come se lo sport fosse svuotato di tutto il suo valore culturale, diciamo. Secondo te è possibile tracciare un legame profondo tra tutte le cose di cui abbiamo un pochino parlato?
Sì, assolutamente, ne ha scritto Daniele Manosia, direttore L'Ultimo Uomo, L'Ultimo Uomo, proprio giovedì, di questo paradosso per cui appunto lo sport diciamo, ha un suo messaggio proprio di, al suo interno, no? Il messaggio olimpico un po' ci insegna, ma in generale, cioè proprio il senso dello sport significa, insomma, se diciamo che ha un valore pedagogico, culturale, è principalmente per questo, cioè che tende a un po' a canalizzare la violenza umana attraverso dei limiti, delle regole condivise, eccetera, eccetera. E il fatto ovviamente che una squadra venga utilizzata come sfondo per discutere di un conflitto, di un'azione di guerra che viola praticamente tutte le norme comuni che si sono dati gli esseri umani per cercare di risolvere le incomprensioni e i conflitti, sicuramente è un paradosso e un contrasto evidente, profondo, filosofico, che appunto umilia lo sport, come noi poi abbiamo titolato il pezzo di Daniele Manosia. Cioè lo umilia nel profondo, appunto, lo umilia proprio nel suo senso più primordiale, più centrale. E poi i calciatori della Juventus sono un po' ritrovati dentro questa cosa,
certo.
L'abbiamo visto,
sì, certo.
L'abbiamo visto con Zelensky, l'abbiamo visto col presidente del Sudafrica, che appunto hanno subito degli agguati quando sono arrivati alla Casa Bianca, proprio dei veri e propri agguati, e secondo me più o meno i calciatori della Juventus sono ritrovati più o meno nella stessa situazione, perché insomma il senso di imbarazzo e di disagio era evidente nei calciatori, ma anche nei dirigenti. E appunto quello che dicevo prima, è stato ovviamente spiacevole per i calciatori, ma è stato anche interessante vederlo da fuori, il modo in cui Trump si interfaccia alle altre persone in generale, però in questo caso insomma non sono altre persone qualunque, ma sono per l'appunto, per esempio, il presidente della FIFA, che è stato, se voi vedete il video, è stato di fatto preso in giro pubblicamente per la questione, per esempio, degli stadi tutti pieni. Poi è stato chiesto a Infantino se il travel ban che aveva attuato il governo degli Stati Uniti avesse creato dei problemi logistici al mondiale per club, e Trump ha detto vabbè, ma tanto lui non sa niente del travel ban, non sa manco come funziona. È stato uno spettacolo appunto che ha aperto una finestra sui rapporti fra Trump e quelli che cioè le persone che intorno a lui che provano a utilizzarlo, come appunto Infantino, che è stato da una parte inquietante e dall'altro però significativo appunto.
Ti ringraziamo Dario allora per aver diciamo riflettuto con noi su una cosa che poi insomma in tanti hanno visto e devo dire forse a pelle in tanti ne hanno anche come dire riso, nel senso che diciamo è un scenario abbastanza surreale, abbastanza grottesco, dietro cui poi però come giustamente ci hai spiegato tu ci sono tante cose ben più preoccupanti e ben più inquietanti, non solo per lo scenario diciamo globale ma anche per lo sport, che è quello che ci interessa in questa trasmissione e di cui abbiamo parlato. Grazie per essere stato con noi allora.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie Dario Saltari,
ciao.
Alla prossima, ciao.
Ciao. Eyes are like the ocean, her nails are painted green, a cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She
She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to.
Mark Ronson e Rai e Suzanne qua a Radio Popolare Highlights. Prima del brano abbiamo sentito Dario Saltari che ci ha raccontato un po' della situazione per certi versi grottesca del mondiale per club che si sta giocando in questo momento in America. Oggi è un po' una puntata calciocentrica, no Luca? Perché
c'è una certa abbondanza sì, di calcio, ma del resto insomma tu mi costringi a parlare sempre.
È pur
di
sempre
calcio,
lo sport più seguito in Italia, in effetti bisogna ammetterlo. Ci spostiamo però un po', diciamo, di categoria, perché tocchiamo il tema lo spinoso tema in queste settimane della Serie B. In realtà è giusto fare un aggiornamento rispetto.
Sì, passiamo dalle grandi questioni anche geopolitiche del calcio alla provincia italiana, fondamentalmente.
Esattamente, perché
in mezzo ci siamo persi di vista per un paio di settimane, no?
Esatto, come ricorderete, forse avevamo fatto una puntata in cui avevamo ospitato il nostro amico e collega Luca Gattuso.
Senza
che,
forse, se lo ricorderà bene lui.
Insomma, se lo ricorderà sicuramente lui. Parlavo ai nostri ascoltatori in cui avevamo parlato della assurda situazione in cui si è ritrovata la Sampdoria a retrocedere in Serie C, insomma una tragedia sportiva, che non era mai capitata, una squadra che era stata in finale di Champions, ce l'aveva raccontato in modo insomma sofferto ma brillante il nostro amico Luca Gattuso. Nel mezzo è successo un po' di tutto, perché c'è stata una seconda, diciamo, vita per la Sampdoria, che è stata di fatto ripescata in un certo senso, perché il Brescia Calcio, un'altra società come la Sampdoria, forse un po' meno ma sicuramente diciamo quasi altrettanto storica, è stata retrocessa forzatamente per, come dire, con una penalità proprio per degli illeciti commessi, di cui come a breve andremo a trattare.
Eh sì, poi le cose si sono ulteriormente complicate, almeno per chi tifa Brescia, per gli appassionati del Brescia Calcio, che fino alla fine di questa stagione ha disputato la Serie B maschile, perché la società poi è fondamentalmente fallita.
Sì, sostanzialmente fallita.
E quindi questa società storica della provincia italiana, insomma, ha avuto anche grandi calciatori nel recente passato. I primi nomi che vengono in mente sono quelli di quella squadra in cui si sono ritrovati Roberto Baggio, Pep Guardiola, certo, nel Brescia di una ventina d'anni fa. Però il Brescia dall'anno prossimo non sappiamo se e come esisterà,
sì,
ancora.
Esattamente,
e quindi...
questa situazione del Brescia ha dato un'altra speranza appunto alla Sampdoria, che giocherà domenica, perché è stato, diciamo, posticipato anche lì per una situazione un po' particolare, il ritorno dello spareggio di play-out tra Brescia e Salernitana. L'andata si è conclusa 2-0 per la Sampdoria, che quindi in questo momento non diciamo niente per portare sfortuna al collega Gattuso, ma è in una situazione assurda, ecco,
sì,
insomma.
Per non farsi mancare nulla a tutto questo, tutta questa confusione che c'è stata attorno ai playout di Serie B, i giocatori della Salernitana e lo staff hanno pure avuto un'intossicazione alimentare,
che è la motivazione l'andata, appunto, per cui è stato posticipato questo ritorno, che si giocherà domenica 22 giugno alle 20:30. Quindi insomma attendiamo di darvi notizie in questo senso, ve le daremo settimana prossima a questo punto.
Noi per ora ci occupiamo quindi di cosa ne sarà del Brescia Calcio, e lo facciamo con un ospite. E con noi Giampaolo Lafranchi. Buon pomeriggio, Giampaolo.
Buon pomeriggio, Giampaolo.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Giornalista di Brescia Oggi, collaboratore corrispondente da Brescia per Gazzetta dello Sport da tanti anni. Giampaolo, tu segui le vicissitudini del Brescia Calcio, però non ti è mai capitato prima di vivere giorni, settimane come queste.
No, infatti hai scelto il termine in modo calzante. Un tempo erano vicende, adesso vicissitudini. In realtà ci sono tanti romanzi in uno nelle ultime settimane, però l'arte della sintesi ci deve appartenere, no? Per cui, se volete, cercherò di riassumere brevissimamente quanto è accaduto.
Vai. Aiutaci,
dopo la salvezza. Esatto, un bigino, facciamo un bignami di quello
bigino,
che è successo.
Aggiornaci a che punto siamo adesso, dopo che questa situazione è venuta fuori, correggimi se sbaglio, ma a fine maggio più o meno. Comunque facci tu un riassunto della situazione e a che punto siamo ora.
Il Brescia si salva sul campo battendo la Reggiana, fa festa, dopo pochi giorni scoppia il bubbone e si scopre che la documentazione prodotta da Cellino, ma più che la documentazione, i pagamenti addotti, certificati da Cellino per stipendi e contributi della mensilità di febbraio, non sono in realtà in regola, perché i contributi d'imposta a cui ha fatto i crediti d'imposta, scusate, a cui ha fatto ricorso per pagare i contributi, in realtà sono vuoti, sono farlocchi, non corrispondono a cifre reali. In sostanza non ha pagato i contributi, non è in regola, quindi questo per la mensilità di febbraio, poi per un'altra mensilità, quindi quella successiva, perché ha adottato lo stesso metodo, quindi meno 4 da scontare in questo campionato per quello che ha deciso il Tribunale Nazionale Federale, meno 4 per il prossimo, ma il prossimo non ci sarà, perché almeno per il Brescia di Cellino, per il club di Cellino, perché Brescia è retrocesso in C a tavolino per quel meno 4 di penalizzazione. E dopodiché il 6 giugno Cellino avrebbe dovuto rispettare la scadenza degli stipendi e dei contributi, indispensabile a iscriversi al prossimo campionato, perché tu, oltre ad avanzare la domanda, devi allegare l'avvenuto pagamento della mensilità. Non lo ha fatto, quindi automaticamente il Brescia non può essere iscritto al prossimo campionato. Ovviamente immaginatevi, la sostanza è che lui non fallisce ma non iscrive la squadra, non può iscrivere la squadra, quindi il Brescia sparisce. Da lì, come potete immaginarvi, essendo Brescia una città discretamente industrializzata e cruciale in Italia, succede il finimondo in città, il comune prende il sacco in cima e dice non può andare così, bisogna trovare una soluzione. Si fa avanti Giuseppe Pasini, presidente della Feralpi Salò, 2 anni fa era in B, quest'anno in C, piccola realtà, solida sia economicamente che come organizzazione, e Pasini, sollecitato dal comune, dice ok, va bene, ci sto, mi prendo io questo carico, sposto la Feralpi Salò da Salò a Brescia, cambiamo denominazione, cambiamo stadio, abbiamo la categoria, la Serie C, non lasciatemi solo, aiutatemi con tutto, con lo stadio, troviamo altri imprenditori bresciani che mi sostengano, diventi una sorta di cordata, io un capocordata, aiutatemi. Il comune spalanca le porte e questa è la via che si sta percorrendo. Quindi allo stato attuale il futuro più probabile è che entro il 15 luglio Pasini cambi denominazione alla Feralpi Salò, venga a giocare allo stadio Rigamonti e l'anno prossimo il Brescia con un altro nome riparta dalla Serie C con Pasini presidente, Diana allenatore, il gruppo di giocatori lo stesso dell'anno scorso della Feralpi Salò, ritoccato come se fosse la Feralpi Salò ma diventerà il Brescia e Pasini chiede di non essere lasciato da solo in questa avventura.
Senti,
se fosse così,
grazie per
sarebbe troppo facile.
Vai, aspetta, volevo solo chiederti prima di farti proseguire, sì. Ma quindi aiutaci a capire, cioè effettivamente è proprio come se in un certo senso venisse sostituito il vecchio Brescia, quello che noi abbiamo conosciuto per...
Sì.
Cioè cosa gli succederà? Non esisterà più quella squadra lì, ripartirà da delle
il
categorie?
Il vecchio Brescia non si è iscritto, i giocatori sono liberi, vanno dove gli pare, quella società, quella struttura non esiste più.
Okay.
Ma tutto così sarebbe semplice, ma non si possono sottovalutare i colpi di coda a livelli di ricorsi e di questioni legali. Di Cellino, perché Cellino cosa ha fatto ieri? Si è iscritto comunque alla C. Si è iscritto comunque. Ovviamente sa benissimo che la sua domanda di iscrizione verrà respinta, però in questo modo, a parte influenzare per come sono fatte le regole in Italia, cioè influenzare, determinare la squadra che verrà riammessa al suo posto in C, perché ovviamente la Feralpi Salò già c'era, per cui non è un rimpiazzo, semplicemente cambia nome. Il Brescia, non iscrivendosi in C, libera un posto, giusto? Se lui avesse rinunciato, il posto sarebbe stato occupato dal Caldiero, squadra retrocessa tra i dilettanti, che sarebbe stata riammessa. Ma avendo lui fatto domanda per le regole, la sua domanda verrà respinta, quindi non scatterà una riammissione, ma un ripescaggio. Il ripescaggio del Ravenna, l'ultima delle non promosse, che quindi già sta facendo festa, Ravenna che ha come presidente Cipriani, quello degli hotel, e come vicepresidente Ariedo Braida, ex Milan, storico amico insieme ad Adriano Galliani, dello stesso Cellino.
Ecco, io credo che per la nostra sanità mentale...
Sì, no, ci hai dato una mole di informazioni...
Sia meglio fermarsi qua, ma questo ci dà l'idea delle estati che si vivono, diciamo, tra la Serie B e la Serie C.
Giuro che sono rimasto in superficie, ragazzi, giuro che sono rimasto in superficie immaginando il caos.
Veramente è una battuta questa, però Giampaolo, adesso quello che mi veniva da chiedere è come vivono i tifosi, gli appassionati del Brescia Calcio questa possibilità che ci sia questo trapianto della Feralpi Salò,
questo nuovo Brescia, diciamo,
che arriva, che così piomba a Brescia, tra l'altro in pratica chiamata dallo stesso comune di Brescia pur di avere una squadra di una categoria un po' più elevata in città.
Tra l'altro aggiungo solo una piccola cosa, ti chiedo anche questo Giampaolo, ma a livello, per la mia curiosità, a livello di stemma della squadra, come si, perché è vero che tu hai detto cambia il nome, ma manterrà, cioè cambieranno anche nello storico logo che insomma ha sempre caratterizzato la squadra del Brescia, oppure sarà un nuovo, cioè perché mi sembra un tema abbastanza importante, ecco, visto quanto è
sì, parto da qua, con Cellino non c'è niente di facile, Cellino già aveva fatto, era in disputa legale col precedente logo e ne aveva fatto uno suo, che è suo adesso.
Okay.
Quindi anche lì ci si va a impastoiare sicuramente al 100%. Dopodiché, in realtà, in questi giorni, entro il 15 luglio, che è il termine entro il quale dovrà essere fatta la nuova denominazione, indicata la nuova sede, il nuovo stadio. Ovviamente gli avvocati sono al lavoro proprio su tutte queste cose. Servirà sicuramente un altro brand, per forza. Non so se corrisponderà a quello che aveva prima il Brescia con Gino Corioni, non credo, probabilmente sarà un terzo, però qua davvero dovrei essere uno degli avvocati che ci sta lavorando, e probabilmente nemmeno la loro risposta è definitiva, perché ripeto, ci saranno corsi e contro ricorsi al 100%.
Ecco, Gianpaolo, dici qualcosa un po' su come vive la piazza, anche sulla tu piazza, sei un tifoso del Brescia comunque, cioè come la state vivendo tutta questa situazione?
Un po' anch'io, io ho una mia convinzione, al di là del fatto che ci siano tifosi tiepidi, tifosi divisi, tifosi arrabbiati, ma sono di più quelli che vedono positivamente questa cosa, perché comunque ti arriva in casa una società bresciana con un presidente bresciano, cioè non stanno arrivando gli avventurieri da chissà dove. Soprattutto la solidità di Giuseppe Pasini è incoraggiante, ecco, c'è un progetto stabile, una figura che trasmette stabilità. Per quanto riguarda il dispiacere di subire un trasloco di questo tipo, con tutto ciò che romanticamente può conseguirne, la mia convinzione è che altrettanto romanticamente, se si dovessero vincere le prime tre partite e ricreare un clima di entusiasmo allo stadio, assolutamente tutto passerà in cavalleria. Sfido qualcuno a ricordarsi che c'è stato un periodo in cui la Fiorentina si chiamava Florenzia Viola, può ricordarsi come sono ripartite Parma e Napoli, per fare un paio di esempi, per cui credo davvero che questo sia una cosa da estate, da momento, ma tra qualche anno il Brescia che avesse di nuovo i suoi colori, la sua V sul petto, in una buona categoria, stabile e con prospettive, ma chi se lo ricorda più che c'è stato questo, anzi verrà vissuto tutto come un sollievo, come una ripartenza.
Allora Gianpaolo, ci auguriamo che tra qualche anno appunto a Brescia si guarderanno indietro, come dire, vivendo magari anche come un bel ricordo questo momento, paradossalmente traendone qualcosa di buono.
Ma bello non credo, insomma, bello non credo,
diciamo,
però
da qui sarà, ricordo, da qui sarà nato anche qualcosa di buono, ce lo auguriamo, ecco.
Ah, quello lo speriamo.
E ti ringraziamo per essere stati con noi, ti auguriamo un buon lavoro.
Grazie anche a voi, un saluto a tutti.
Siamo arrivati in fondo a questa puntata estiva. C'ho sta cosa dell'estate in testa, ma perché vabbè, il 21 giugno.
Perché non vedi l'ora di andare in vacanza? Sei già proiettato verso.
Non apriamo questo argomento, cioè non posso confessarmi così a cuore aperto mentre siamo in onda.
Comunque vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi, vi abbiamo raccontato, è stata una puntata un po' più monotematica rispetto al solito, perché vi abbiamo parlato di tanto calcio, ma lo sapete che ci piace anche quando lo sport è un po' lo stesso, trattarlo con un po' di prospettive diverse. Speriamo di essere riusciti a farlo anche oggi.
Sì, ce lo auguriamo, anche perché appunto questo sguardo così globale che abbiamo avuto nella prima parte poi è sceso
al locale, diciamo.
Ma al locale o comunque ai guai che caratterizzano le categorie come la Serie B, la Serie C italiana, quindi insomma speriamo di aver comunque avuto un occhio, ecco, che non sia rimasto così tanto al particolare, ma che abbia spaziato a sufficienza, ecco, mettiamola così. Oh, noi ci dobbiamo dare appuntamento a sabato prossimo, lo diciamo già fin da ora, sarà l'ultima puntata della stagione di Highlights, perché poi finisce il palinsesto, diciamo, della stagione,
classico.
Avremo una puntata ridotta di mezz'ora perché ci sarà il Milano Pride, Radio Popolare ve lo racconterà in diretta, ma ci saremo.
Ci saremo, sì, e come dire, saremo forse un po' più monotematici rispetto al solito, visto il minutaggio ridotto, ma saremo presenti con voi e cercheremo di salutarvi in onda per l'ultima puntata dell'anno.
E vi diamo quindi appuntamento a sabato prossimo. Ciao da Luca Parena
e Alessandro Simonetta. Ciao.